Il quaderno della resistenza di Giorgio Allori, internato per 2 anni nei lager nazisti. Una copertina azzurra, vecchi fogli sgualciti. Dentro le parole e i disegni di un ufficiale italiano rinchiuso per 2 anni nei lager nazisti che per la prima volta a 98 anni racconta la sua storia, un inno antiretorico alla capacità delle persone di sopravvivere. Di Marco da Milano, 24 aprile 2020. La resistenza è un grappolo d'uva che ti accoglie alla frontiera del tuo paese quando torni a casa. La resistenza è una bandiera tricolore, lacera, sporca, fatta a pezzi, ricomposta in una baracca di prigionieri, onorata con un giuramento, con un bacio. La resistenza è un quaderno dalla copertina azzurra che ancora brilla 75 anni dopo, nonostante l'acqua, il fango, le lacrime su cui appuntare ricette, ristoranti, piatti, un sogno di libertà. Sopra c'è una etichetta quasi cancellata su cui si indovina più che leggere. Allori Giorgio 28325. Il nome del proprietario e il suo numero di matricola. È sua la storia da raccontare oggi, sua la caduta nell'abisso e la rinascita in questo 25 aprile 2020 di ripartenza annunciata e stentata, di isolamento e di incertezze politiche, di comunità civile unita e di politica divisa tra schieramenti, tra regioni del nord e del sud, il 25 aprile negato ai partigiani, e ancora di morti, troppi poveri morti. Di vecchi che se ne vanno negli ospedali, nelle residenze sanitarie, nelle case, senza un saluto, senza un ricordo. Della sua storia Giorgio Allori ne ha sempre parlato poco, anche con la moglie, i figli e i nipoti, ma non l'ha mai rimossa. Quando si soffre tanto non si racconta, spiega, è l'unico momento in cui la malinconia gli riga il volto. Mi scruta dallo schermo con cui conversiamo via Skype. In casa ci sono il figlio Francesco e la nipote Laura, fotografa. Voce squillante, risata allegra, accento toscano, memoria di ferro, il bel viso da ragazzo rimasto intatto, le rughe lo esaltano. Giorgio Allori è nato il 4 febbraio 1922, prima dell'avvento del fascismo e all'indomani della prima guerra mondiale e dell'epidemia della febbre spagnola. Mai si sarebbe immaginato che a quasi un secolo di vita avrebbe incontrato un altro confino provocato dal rischio del contagio coronavirus. Abita a Cesano, piccolo borgo medievale alle porte di Roma, non lontano dal lago di Bracciano. Per me è stato un inizio di anno brutto. A gennaio ho perso mia moglie Maria, dopo aver festeggiato con lei 70 anni di matrimonio. Una solitudine dolorosa raggiunta dalla seconda improvvisa, l'isolamento da virus. Qualche settimana dopo è arrivato l'obbligo di restare a casa. Ogni tanto viene qualcuno e mi lascia attaccato al cancellino un pacchetto con un dolce o con una lasagna. Ho un pezzetto di giardino, vado a fare la spesa con la scusa cammino, leggo molto, ho cominciato Patria di Fernando Aramburu, uso il computer, me lo regalarono per la festa dei miei 80 anni, non sono un esperto, mi ci diverto, scorro le mie foto, un po' mi faccio aiutare, ironizza, ho compiuto 98 anni, tenetemi in conto, con la strage di anziani sto diventando una rarità, un pezzo di antiquariato. Giorgio, gli dico, racconti. Sono nato a Livorno, mio papà era impiegato nella banca commerciale, ho vissuto lì fino all'arrivo a Modena per l'Accademia Militare nel 1943. La sera dell'8 settembre ero con altri colleghi nel Palazzo Ducale di Parma, sentimmo la notizia di quanto era successo e chiedemmo al comandante cosa dovevamo fare. Per ora niente, ci rispose. La mattina dopo mi misi in divisa e mi diressi verso la scuola di applicazione. Fui catturato dai tedeschi, mi raggrupparono con altri militari rastrellati, spararono e uccisero un nostro compagno di corso. Ci portarono in caserma e in serata verso Mantova. Mentre ci ordinavano la partenza, sfruttando il libretto dei buoni mensa, scrissi su un foglietto l'indirizzo dei miei genitori e lo buttai per strada come un messaggio in bottiglia. Arrivò in qualche modo ai miei, così seppero che ero stato preso dai tedeschi. Comincia un lungo viaggio durato 2 anni, una peregrinazione nei lager. Prima tappa il campo di Toruń in Polonia, poi Czastoszowa-Przemyśl, quindi il trasferimento in Germania, a Norimberga, Altengrabow, infine Berlino. Non ho mai capito la ragione di tutti questi spostamenti. Il primo viaggio dall'Italia durò giorni, eravamo in più di 50 stipati in un vagone merci, come animali in gabbia. Ancora oggi, quando dormo, ho la sensazione di qualcosa che mi lega i piedi. Eravamo tutti ventenni. Un mio amico, Franco Pini, romano, soffriva di una otite che peggiorò passando dal caldo di Parma al freddo della Polonia. Misi il mio orecchio attaccato al suo per dargli un po' di calore. Tagliammo una coperta in due e ce la mettemmo sotto la divisa, come un panciotto. Non l'ho mai più visto, non è tornato. Allori è uno dei militari italiani catturati nelle ore immediatamente successive alla catastrofe dell'8 settembre, la dissoluzione dello Stato, la famiglia reale in fuga, il fascismo che si piega a fare il vassallo della Germania nazista perché ogni nazionalismo è nel profondo vile. Un quarto dei soldati tradì e passò con i tedeschi per arruolarsi nella Repubblica di Salò, si legge nel bel libro di Mario Avagliano e Marco Palmieri, i militari italiani nei lager nazisti, il mulino, in 650.000, la stragrande maggioranza, restarono invece fedeli a una patria che intanto si spezzava e li dimenticava. Non potevano obbligare noi ufficiali e sottufficiali al lavoro, come facevano con i soldati semplici. Per convincerci avevano una sola arma, ma formidabile, la fame. Racconta Allori, c'era chi cambiò campo perché era fascista, c'è chi lo fece per calcolo o per paura. In attesa di rimandarli in Italia li lasciavano in baracca con noi, davano loro il rancio dei soldati tedeschi per farci vedere che mangiavano. La prima richiesta era aderire all'esercito di Salò, ci ripetevano che saremmo rientrati e che ci avrebbero trattato bene. In secondo luogo ci chiedevano di lavorare in campagna, nelle miniere, nelle industrie. Quando diminuivano le razioni dicevamo tra noi, vedrai, ora verrà qualcuno a farci qualche proposta. E infatti regolarmente arrivava. L'altra resistenza, una resistenza senza armi, l'ha chiamata uno degli internati, Alessandro Natta, che diventerà segretario del PC dopo la morte di Enrico Berlinguer. Il suo libro fu rifiutato negli anni 50 dagli editori riuniti, la casa editrice del partito, e fu pubblicato solo nel 1996. Anche se questo è un uomo era stato rifiutato da Einaudi, il racconto di Primo Levi stonava con il clima di esaltazione dell'immediato dopoguerra, con l'epica dei partigiani. Gli internati restarono a lungo senza nome. I tedeschi e la Repubblica di Salò ci chiamarono internati militari italiani, ci negarono lo status di prigionieri di guerra. E la cancellazione è proseguita con la Repubblica, fino alla fine degli anni 70 lo Stato non ha riconosciuto ai reduci lo status di combattenti, avevano fatto il loro dovere di militari e basta. E IMI divenne l'acronimo, una dimenticanza beffarda. IMI come ingannato, malmenato, impacchettato, internato, malnutrito, infamato. Invano mi incantarono, inutilmente Mussolini insistette, lo trasformò in filastrocca uno dei più famosi, Giovanni Guareschi. Tra gli internati c'erano Giuseppe Lazzati, costituente e rettore dell'Università Cattolica, il papà di Linus Oreste Del Buono, Mario Rigoni Stern e Tonino Guerra, Ferruccio Guccini, il papà di Francesco e Carlo Giovanni Rossi, detto Carlino, il papà di Vasco che deve il suo nome a un compagno di prigionia del padre a Dortmund. È molto importante ricordare le vite sacrificate per la libertà. Soprattutto in periodi in cui le sirene autoritarie tornano a farsi sentire e a incantare le masse con i loro slogan facili, si è commosso in rete la rockstar a gennaio, quando il papà ha ricevuto la medaglia d'onore alla memoria. La fame, di cui ha parlato un altro internato, lo storico Vittorio Emanuele Giuntella, il mio pane quotidiano lo avrei voluto veder crescere davanti a me come una pagnotta sempre più grande fino a nascondere l'orizzonte, ma dentro i reticolati perché fuori gli altri erano sazi. E poi il freddo, le docce all'aperto con un condotto di acqua gelida, la spennellata di petrolio sulla carne viva contro gli insetti, la tubercolosi, i pidocchi, il tifo petecchiale, la violenza e la disumanità. Basta poco per levare quella patina di civiltà che abbiamo e per tornare allo stato di bestie. Metti un uomo senza mangiare in un carro merci oppure in un vagone tutto bianco che era ghiaccio e vedrai che succede. Ho visto un colonnello dei carabinieri azzuffarsi con un altro per chi andava a raschiare il recipiente dove era stata portata la zuppa, racconta Allori. Ma anche una fratellanza possibile. A Czastoszowa, mentre camminavamo scortati dalla SS, le donne polacche lasciarono sulla strada secchi di acqua permettendoci di bere e ci tirarono poverissimi viveri dalla finestra. Oltre che rischiare di essere ammazzate si privarono della loro razione, ci hanno dato da mangiare a rischio della vita. Abbiamo ricambiato, dopo la rivolta di Varsavia stroncata dai tedeschi, i polacchi furono portati nel campo, noi rinunciammo alla nostra sbobba per darla a loro. Era tutto quello che avevamo. Il lager fu la scoperta della democrazia e della possibilità di dire no per una generazione tutta cresciuta nel fascismo, che aveva identificato la patria con il regime e ora doveva costruirne una completamente nuova, da soli, in prigionia. Un'idea nuova di Italia, come quella che per altri percorsi immaginavano i partigiani nella clandestinità, senza eroi, senza maestri, senza risorgimenti, una bandiera lacerata da ricomporre. A Prezemis ci venne da fare una cosa che non avevamo mai pensato. Chiedemmo al comandante italiano di giurare da ufficiali, dato che la cattura ci aveva impedito di farlo in Italia. Si decise di mettere su una piccola cerimonia. Alcuni ufficiali di marina avevano conservato il tricolore di un cacciatorpediniere, lo avevano tagliato e ciascuno aveva nascosto un pezzo negli abiti per non farlo vedere. Ci riunimmo in una baracca, alcuni la sorvegliavano per evitare che i tedeschi ci scoprissero. La bandiera fu ricomposta pezzo a pezzo su un tavolo, il comandante disse alcune parole, poi fummo invitati a giurare, io da sottotenente. Ognuno di noi disse, lo giuro, e poi sfilammo per baciare il tricolore. Festeggiammo con qualche avanzo che avevamo conservato per l'occasione. Giurammo in 244, quel giorno era l'11 novembre 1943. Era lo spirito contenuto in quelle parole del regolamento dell'esercito italiano, non per timor di pena o per speranza di ricompensa, ma per intima convinzione del dovere compiuto. Giorgio Allori si interrompe, ci osserviamo sullo schermo senza parlare, stupiti ed emozionati per quel bacio alla bandiera che non sarebbe mai esistito se non ci fosse ora lui, ora a riportarlo in vita nella cattività da coronavirus. A Prezemis consegnarono a Allori un quaderno, l'unica volta che successe. Era proibito tenere un diario, eppure in tanti scrivevano e nascondevano i loro appunti per non farsi scoprire. Allori conobbe uno dei più ingegnosi, Franco Quattrocchi, che riuscì a disegnare in prigionia le scene di vita quotidiana dei lager. Conservava gli schizzi in una piccola borraccia. Nel 1946 pubblicò una graphic novel guida di Hammerstein, una specie di Baedeker umoristico sui campi di concentramento, uscito in edizione limitata da 1500 copie, con 24 esemplari contenenti un disegno originale. Allori invece appuntava tutto sul quaderno dalla copertina azzurra con il suo nome, una cretinata, lo liquida. A sfogliarlo ora invece appare come un piccolo capolavoro miracolosamente ritrovato, un inno antiretorico alla capacità degli uomini di sopravvivere alla loro resistenza, la grafia senza correzioni, i disegni di un salame, dell'olio di oliva, delle minestre in brodo e dei datteri ripieni. La prima parte sui consigli vari, la conservazione delle uova, la fabbricazione del sapone, la fabbricazione del formaggio, le ricette di culinaria con gli antipasti, spumone di tonno, si tritura bene in un mortaio tonno sott'olio, la pasta asciutta, cannelloni alla messicana, pasta con alici salate, con le sarde, con la mollica, con le fave, i risotti, le frittate, la carne, i dolci. Segue la guida degli alberghi e dei ristoranti e trattorie delle principali città italiane, con la segnalazione delle specialità, Rosetta al Pantheon, Cisterna a Trastevere, il Fagiano in via Ugo Bassi a Bologna, il Cambio in via Carignano a Torino, Giovannino a San Siro a Milano, Zia Teresa a Santa Lucia a Napoli. Avevano fame, non parlavamo altro, io chiedevo agli altri di raccontarmi le ricette e i posti dove andavano a mangiare e segnavo. Un elenco felice interrotto bruscamente dall'elenco delle minestre di prigionia e dal disegno delle razioni del pane. Non più fantasia, ma realtà. Ci davano un pezzo di pane di 300 grammi, 7 cm per 8 o 9 diviso per 6 nella baracca. Per spartirlo con esattezza avevamo costruito bilance di precisione con il legno preso dalle asticelle che formavano la rete dei letti con cui facevano anche gli zoccoli. Arrivava il pane, lo pesavamo con le bilancine, uno di noi gridava, a chi questo pezzo, e mangiavamo, ognuno aveva una sua fissazione e metteva direttamente o indirettamente in mostra una parte della sua personalità. Io avevo l'abitudine di apparecchiarmi una specie di tavola sfruttando una misera tavoletta di legno e un piccolo straccio bianco. Seduto nel mio castello e con questa tavoletta sulle ginocchia mi sentivo per pochi minuti assente dal lager, tornavo nella mia famiglia. Nelle ultime pagine del quaderno c'è un altro cambio di scena. Giorgio annotava e disegnava la pianta dei campi in cui era stato deportato, Przemyśl, Norimberga, Altengrabow, baracca, alloggio con particolare di cameretta, un documento eccezionale. Così il giovane ufficiale italiano prigioniero nel lager nazista si batteva contro la noia, la paura, il freddo, la denutrizione, la disperazione. Così combatteva la sua resistenza. Tornò nel 1945, dopo la fine della guerra e 2 anni di prigionia, aveva 23 anni ed era un uomo. Quando rientrammo in Italia, al Brennero, mi commossi a vedere dal treno un grappolo d'uva, qualcosa che avevo dimenticato. Una storia dal finale amaro, però, in tanti non tornarono, e gli internati furono a lungo dimenticati dallo Stato. Di noi non si è quasi mai parlato, non facevamo comodo a nessuno, eravamo italiani senza partito. Allori restò nell'esercito, diventò militare di carriera fino al grado di generale. Al momento della pensione girò l'Italia da Palermo a Trieste, si sposò con Maria, ebbe 3 figli Sandra, Umberto e Francesco, portò i nipoti a conoscere Roma, le fontane e i musei vaticani, gli Uffizi a Firenze, insegnò ad amare la fotografia e l'arte, raccolse i suoi appunti, le diapositive, i filmini. Non ha smesso di ridere, di immaginare, di credere nel suo paese, anche quando lo deludeva, come ha fatto in prigionia. Ma non parlò mai, o quasi, di quei 2 anni e del quaderno dalla copertina azzurra fino ad oggi. Giorgio Allori è un italiano che ha percorso un secolo e che ci racchiude tutti nella sua straordinaria normalità. Il combattente con il viso da ragazzo che non si è mai sentito un eroe al pari di tanti italiani ignoti che oggi stanno salvando il paese come i giusti di Borges. Io ho fatto il mio dovere. I medici e gli infermieri stanno facendo il loro dovere. Ci vedremo a Cesano quando sarà possibile. E ci abbracceremo.